Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato, abbastanza di corsa, con lo spazio dedicato al continente africano. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e a tutti.
Che insomma la scorsa settimana abbiamo saltato per dare spazio insomma alla giornata, alle mobilitazioni che ci sono state l'8 marzo. Però oggi torniamo prepotentemente a parlare di Africa per commentare insieme a te le elezioni che ci sono state in Nigeria, quindi elezioni fine febbraio, di cui si sono avuti i risultati fine febbraio. Passeremo ulteriore per la stretta di vite che sta dando Saïd Kayed in Tunisia e poi insomma altre notizie, aggiornaci un pochino.
Sì. Io partirei dalle elezioni nigeriane che si sono svolte il 25 di febbraio e praticamente i risultati sono arrivati stranamente abbastanza presto, come aveva promesso l'INEC, che sarebbe l'ente che la commissione elettorale supposta indipendente, perché questa volta ha utilizzato il voto elettronico, e dalle elezioni, insomma dai risultati, Bola Tinubu ha vinto le presidenziali con il 37% di voti. Noi parliamo di un'affluenza complessiva del 27%, che è stata la più bassa di sempre, anche rispetto a quella del 2019, che era stata del 35%. E questo dimostra la disaffezione dei nigeriani, o meglio il fatto che ormai non si facciano più illusioni rispetto alle elezioni. Quindi ha vinto Bola Tinubu, questo vecchio diciamo così un uomo della politica nigeriana, con il 37% di voti. Alle sue spalle si è piazzato con il 29% Atiku Abubakar, che è il leader del Partito Democratico Popolare di opposizione, che ha sempre svolto il ruolo dell'oppositore, si è presentato 4-5 volte alle elezioni nigeriane, non ha mai vinto, ma non è riuscita nell'impresa neanche il laburista Peter Obi, che Peter Obi del Partito Laburista era quello che era stato considerato un po'
l'outsider, candidato dei giovani cosiddetto,
e infatti che poteva fare il pieno di voti grazie al fatto che l'elettorato più giovane insomma lo sosteneva, e invece si è fermato al 25, ufficialmente al 25%, anche se poi ha ottenuto l'ottimo risultato perché ha vinto a Lagos, che è la capitale economica del paese. E Obi si era presentato come colui che avrebbe dato la spallata a questo sistema bipartitico del paese, ma evidentemente non è riuscito a mobilitare i delusi. Poi subito dopo la proclamazione dei risultati elettorali c'è stata subito la richiesta di annullamento e di ripetizione del voto, che è stata avanzata proprio dai partiti di opposizione, che hanno fatto una conferenza stampa congiunta ad Abuja, per cui i rappresentanti del Partito Democratico Popolare, del Partito Laburista, del Congresso Democratico Africano avevano definito i risultati pesantemente falsificati e manipolati. E tutta questa polemica è arrivata sulla Commissione Elettorale, tant'è che la Commissione Elettorale ha rinviato l'elezione dei governatori e dei deputati locali, che si sarebbe dovuta svolgere l'11 marzo, a questo sabato 18 marzo per motivi tecnici. Innanzitutto ha rifiutato poi oltretutto la richiesta di Peter Obi e del suo team di ispezionare le nuove macchine per votare utilizzate durante le presidenziali del 25 febbraio, che sono le principali indiziate, diciamo così, della frode. E quindi ci sono state delle contestazioni molto precise riguardo alle manipolazioni. Poi un altro motivo per cui la vittoria di Tinubu è contestata e risiede nel fatto che Tinubu è musulmano, come il suo predecessore Muhammad Buhari, e in Nigeria c'era una consuetudine, si chiama zoning, una sorta di gentleman agreement, come la chiamano loro, che prevede un'alternanza di presidenti provenienti dal nord, maggioranza musulmana, e presidenti del sud, a prevalenza cristiana, e di norma sono affiancati da candidati alla vicepresidenza di provenienza opposta. E invece questa volta questa alternanza non c'è stata, perché Tinubu ha scelto come candidato vicepresidente, anche lui un musulmano. E quindi a questo punto sia Atiku Abubakar, che era il candidato delle principali formazioni di opposizione, ha detto esplicitamente che si è trattato di uno stupro della democrazia, sia Peter Obi hanno presentato ricorso legale contro i risultati. E nonostante l'appello del presidente eletto a lavorare insieme, qui si parla esplicitamente di manipolazioni e frodi che non hanno precedenti nella storia della Nigeria. Secondo Atiku Abubakar, i risultati proclamati dalla commissione elettorale sono grossolanamente sbilanciati a favore del candidato dell'All Progressive Party. E lui non si capacita come mai la commissione elettorale avesse tanta fretta di concludere la raccolta e l'annuncio dei risultati, perché infatti generalmente i risultati sono squadernati nell'arco di 4-5 giorni, anche una settimana. Invece questa volta è stato tutto molto veloce, nonostante il numero di denunce e irregolarità. Ci sono stati episodi in cui appunto sono arrivati dei personaggi bendati, armati, che hanno sequestrato addirittura dei seggi. Molti elettori non sono riusciti a votare, soprattutto nelle zone controllate da Boko Haram. E quindi questa scelta della contestazione lascia un po' il tempo che trovo, perché in genere loro hanno coloro che contestano le elezioni hanno circa 21 giorni di tempo per portare avanti le loro contestazioni, ma questi risultati molto probabilmente verranno confermati. Dice Peter Obi, che era diciamo quello che probabilmente aveva più possibilità di rompere questo malsano equilibrio che ormai caratterizza la scena politica nigeriana, che questa elezione sarà una delle più controverse di sempre in Nigeria, che il popolo nigeriano è stato ancora una volta derubato da leader di cui si fidavano. Ma in realtà neanche Obi è riuscito a convincere i giovani o coloro che lo sostenevano ad andare a votare, visto l'alto numero di astenuti, perché c'è proprio un problema di difetto nel processo elettorale e che incide pesantemente sulla regolarità del voto. Ma chi ha vinto? Ha vinto Bola Tinubu, che è un personaggio politico che ha circa 70 anni, che è considerato fra i politici più ricchi della Nigeria, e ha governato Lagos dal 99 al 2007, era stato governatore dello stato di Lagos, che è la capitale, e ha contribuito naturalmente anche all'ascesa di questa città, che è diventata una vera e propria megalopoli. Lui ha cominciato a lavorare con la Mobil Oil Nigeria, che è un'azienda petrolifera controllata da Exxon, e naturalmente dagli ambienti che riguardano l'estrazione del petrolio proviene molta della classe politica nigeriana. E lui ha costruito tantissimo a Lagos, e ha costruito diciamo in maniera anche un po' oscura, tant'è che viene definito il padrino di Lagos, e che è una definizione che gli è stata affibbiata da un documentario, The Lion of Bourdillon, che è costato ai produttori anche una causa per diffamazione. E il nome di Tinubu è sempre stato affiancato a numerosi casi di corruzione. Anche la corruzione è stato uno dei temi di questa campagna elettorale, perché la Nigeria, la corruzione ormai è diventata endemica, e tutti i candidati naturalmente si sono detti pronti a combattere la corruzione, ma poi molti di loro invece sono proprio coinvolti in palesi casi di corruzione. E proprio negli anni dello sviluppo di Lagos, l'amministrazione di Tinubu è stata accusata di aver favorito persone a lui vicine, distribuito appalti in modo arbitrario, ha compromesso più riprese di sollevare la Nigeria durante la campagna elettorale. La Nigeria affronta una crisi economica devastante, a prescindere dall'andamento del prezzo del petrolio, il reddito medio pro capita è sceso, i giovani disoccupati sono tantissimi, ci sono delle divisioni sociali. Dimmi.
Sì, no, infatti una cosa che ti volevo chiedere è che proprio la condanna, no? Notizia di ieri, l'altro ieri, insomma di questi giorni, di ieri se non erro, dell'ex presidente Buhari per il ritiro delle vecchie banconote, perché c'è pure un problema appunto di banconote. Ho visto insomma alcune immagini, le persone non sanno più come pagare i beni quotidiani per vivere, perché sono state ritirate le vecchie, le banche non hanno fatto in tempo a stampare le nuove, quindi insomma c'è una condanna della Corte Suprema che insomma nei confronti
di questo
ex.
Infatti, questa vicenda, perché poi
ce la racconti un po' meglio, perché insomma magari
hanno inserito nuove banconote con un taglio più alto, un po' perché per frenare l'inflazione e anche perché dicevano loro in questa maniera prima delle elezioni si evitano i casi di corruzione e di compravendita dei voti, e invece queste banconote non sono state stampate a sufficienza, non sono arrivate nelle banche, e quindi la gente si è ritrovata praticamente senza contante, tant'è che hanno assalito le banche, ci sono state delle scene incredibili con gli impiegati di banche che devono scappare per evitare di essere presi dalla gente che era lì in fila, polizia che è intervenuta, quindi è stata effettivamente un'operazione totalmente caotica da questo punto di vista. Ma non è solamente quello, perché poi la politica economica nigeriana insomma sta sempre legata alla monocultura, chiamiamola così, del petrolio. Le grandi compagnie di estrazione del petrolio hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo e hanno imposto per anni delle giunte militari, e anche quando è arrivato il processo democratico comunque gli ex presidenti spesso e volentieri, come il caso di Obasanjo, anche di Buhari, erano ex generali, quindi insomma non è che è cambiato molto. Questa volta i giovani apparentemente si erano mobilitati a favore di Peter Obi, ma non come si sono mobilitati nella campagna contro le violenze della SARS, che erano questi squadroni della polizia che avevano sparato sulla folla, avevano fatto anche svariati morti. Quindi diciamo che quello che sperava Obi era un po' di riprendere quest'onda della lotta contro le SARS, ma invece non è stato abbastanza credibile. Quindi adesso chiaramente ci troviamo di fronte a una situazione per cui da una parte c'è un presidente che è stato eletto con una bassissima affluenza di voti, quindi poco credibile, peraltro con un'elezione che è in qualche maniera macchiata dall'ombra dei brogli elettorali, una situazione economica che non si risolve, e oltretutto il presidente non ha delle prospettive né delle ricette per risolvere la crisi economica, e tutto questo viene chiaramente considerato dagli insoddisfatti come la prosecuzione naturale degli 8 anni di Buhari, che era il presidente precedente, che non ha fatto altro che aumentare con il suo mandato sia l'insicurezza della popolazione dal punto di vista sia delle zone controllate da Boko Haram, sia l'insicurezza nella vita quotidiana, nonché disoccupazione, inflazione e crisi economica. Quindi questo è un po' il quadro della Nigeria, e parliamo di uno dei paesi che dal punto di vista demografico conta di più, e anche come paese economico dell'Africa.
Bene, passiamo un po' velocemente, diciamo, sì, questa sera, perché abbiamo iniziato un po' tardi. Parliamo, dicevo all'inizio, invece altro paese con una forte crisi economica, non solo perché insomma si vede chiaramente, ma si vede anche nell'aumento, no? Se vuoi, dell'immigrazione dalla Tunisia verso le nostre sponde, che è aumentata paurosamente in quest'ultimo periodo, è dovuto sicuramente alla crisi economica, ma anche alle misure, alla repressione che sta mettendo sempre più in atto Saied Kayed, no?
Sì, perché Saied non solamente ha, diciamo così, ha avuto una torsione autoritaria avvocando a sé praticamente per le funzioni statali, eliminando tutti diciamo così i corpi intermedi, ma poi se ne è uscito, che era il 21 febbraio, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale con delle frasi, delle affermazioni veramente inquietanti, per cui questa riunione del Consiglio di Sicurezza era dedicata alle misure urgenti che devono essere prese per far fronte all'arrivo in Tunisia di un gran numero di migranti illegali dall'Africa subsahariana, e ha parlato praticamente con un tono tipico dell'estrema destra europea, parlando di orde di migranti clandestini, la cui presenza in Tunisia, a suo dire, fonti di violenze, crimini e atti inaccettabili. Insisteva sulla necessità di porre rapidamente un freno a questa immigrazione e ha parlato evocando insomma questo concetto di sostituzione etnica, che è un concetto che viene evocato dai fascisti di tutte le risme, che è un'impresa criminale, parlando di un'impresa criminale ordita all'alba di questo secolo per cambiare la composizione demografica della Tunisia, per trasformarla in un paese solo africano e offuscare il suo carattere arabo musulmano, peraltro facendo insomma un falso storico enorme. E quindi ha avviato le autorità ad agire a tutti i livelli, diplomatico, di sicurezza militare, per affrontare questa immigrazione. Le ONG hanno denunciato subito questo incitamento all'odio contro i migranti, peraltro l'avevano già fatto prima di queste dichiarazioni, perché c'era già stato un clima piuttosto brutto in Tunisia, perché lo Stato tunisino faceva orecchia di mercante all'aumento dei discorsi di odio e di razzismo sui social network, in alcuni media, da parte del Partito Nazionalista, che è uno di questi piccoli partiti xenofobi che ha alimentato molto questa campagna di odio. E l'ONG già appunto avevano posto il problema, perché già dai primi di gennaio c'erano state dichiarazioni da parte di ex portavoci del Ministero degli Interni, di ex ministri anche pubbliche, che parlavano di questa idea della grande sostituzione. C'erano questi fascisti del Partito Nazionalista che giravano per le strade di Tunisi per firmare una petizione in cui si denunciava la presenza della colonia di migranti subsahariani insediati in Tunisia e ne chiedevano l'espulsione. Però chiaramente un conto che queste dichiarazioni arrivano da ex portavoci o politici in pensione è un conto che arrivano dal Presidente della Repubblica, per quanto illegittimo sia il suo potere, che poi va anche detto questo. Perché ha detto queste cose Kais Saied? Beh, queste affermazioni si dicono naturalmente quando si tratta di nascondere le vere emergenze, come la profonda crisi economica della Tunisia, crisi economica e debitoria, perché la Tunisia è peraltro in trattativa per un mega prestito, altrimenti rischia il default, rischia di fare la fine del Libano, e peraltro perfino la Banca Mondiale si è irrigidita di fronte a queste dichiarazioni. C'è il disincanto elettorale, perché le ultime elezioni sono state letteralmente disertate dalla popolazione. C'è questa torsione autoritaria del presidente, che appunto sta prendendosi tutti i poteri statali, quindi accende il fuoco del razzismo con una certa disinvoltura, senza misurarne gli effetti e senza considerare che poi la Tunisia è un paese di migranti. Infatti, di fronte allo shock di questi discorsi, una parte dell'opinione pubblica si è sollevata, ci sono state manifestazioni, ci sono state affermazioni insomma anche che hanno cercato di difendere posizioni, che hanno cercato di difendere i cittadini subsahariani. Sembrerebbe, questo lo dicono alcune giornali, che questa posizione rispetto agli immigrati subsahariani, le autorità stiano di fatto seguendo le istruzioni del governo italiano, del governo di Meloni, che avrebbe chiesto alla Tunisia di frenare con ogni mezzo l'immigrazione clandestina. E quindi sembrerebbe che insomma in qualche maniera ci sia stata anche una spinta dall'altra parte del Mediterraneo, diciamo così, per approdare a queste posizioni così estreme. E poi oltretutto condite di bugie, perché gli immigranti irregolari sono 60.000 secondo le Nazioni Unite, mentre invece secondo Saier sarebbero più di 1 milione. I residenti subsahariani nel paese vivono ormai nella paura dei controlli della polizia. È successo già che sono stati aggrediti, che sono stati espulsi, praticamente non possono uscire, evitano i centri commerciali, i mezzi pubblici, prendono il taxi sperando che l'autista non si fermi a consegnargli il primo poliziotto che incontrano. Il lavoro è uno degli argomenti preferiti, ma questo abbiamo già sentito anche altrove, degli xenofobi che dicono che i subsahariani si prendono il lavoro dei tunisini, ma questo non è vero, perché gli africani fanno svolgono altri lavori come il golf, cameriere, lavapiatti, che non sono presi dai tunisini. Oltretutto questo ha portato anche una protesta da parte dei ristoratori, di tutti quelli che insomma in qualche maniera hanno bisogno di questa manodopera. Altro capitolo sono gli studenti africani che non hanno il permesso di soggiorno e che rischiano anche loro l'espulsione. Le autorità tunisine sono molto lente nel dare il permesso di soggiorno agli studenti, e quindi è una situazione estremamente preoccupante che ha visto peraltro anche sollevarsi e protestare molte cancellerie dei paesi africani.
Bene, quindi cioè, ci dobbiamo aspettare quindi anche dalla Tunisia, è un paese sicuramente da controllare, da vedere quello che succede, perché insomma mi sembra che ogni volta che ne parliamo aumentano, no? Anche nei confronti della stampa erano state messe in atto alcune politiche repressive di chiusura da parte sempre della Presidente.
Assolutamente,
no?
Erano stati arrestati alcuni redattori di una radio molto ascoltata a Tunisi. Poi peraltro la Tunisia è stata una delle prime che ha portato avanti una legge organica nell'ottobre del 2018 sulla lotta alla discriminazione razziale, che è stata il fulcro, che è stata molto sostenuta anche con manifestazioni di piazza e un movimento di opinione. Quindi insomma queste affermazioni razziste e complottiste sono particolarmente scioccanti per una società civile dove peraltro i tunisini di origine africana si fanno sentire, sono molto presenti in associazioni e appunto nella società civile. E quindi è stato uno shock anche dal punto di vista, diciamo così, della rottura di un certo equilibrio all'interno della società civile. È anche vero che questo aspetto del razzismo nei confronti degli africani in Nord Africa è un aspetto che non va sottovalutato, perché è un po' silente sottoterra, ma è stato parecchio è presente e in qualche modo è presente non solamente in Tunisia ma anche in Algeria e in Libia. Questo è emerso anche nei momenti di crisi, a volte con manifestazioni anche piuttosto diciamo così sgradevoli. Basti pensare a quello che è successo per esempio in Libia, quando c'erano stati gli attacchi agli africani residenti in Libia durante la guerra civile, per esempio.
Certo, diciamo che all'interno di quando c'è una crisi c'è sempre qualcuno con cui prendersela, questo
che deve pagare, certo.
Che deve pagare. Questo ormai diciamo è un modello applicato sia nel nostro paese sia insomma qui in Europa, ma sia probabilmente ormai lo stanno mettendo in atto anche diversi paesi che qui in Europa risultano, no? Come quelli che devono pagare, quindi.
Sì, è la prima volta che un presidente di un paese africano fa delle affermazioni che possono essere tranquillamente equiparate a quelle che fanno i razzisti, gli xenofobi europei, italiani o francesi. Insomma.
Certo, e arriviamo insomma l'altro. Insomma, uno sguardo, come dire, veloce per capire che stava succedendo sia in Mali, anche in Mali dopo il colpo di Stato, insomma questo processo tra virgolette di ritorno a una direzione civile si sta allungando, come si allungano i tempi del referendum, sì. Se non erro, no? Costituzionale.
Sì, che sta... deve essere un referendum costituzionale. E invece è stato, che era previsto per domenica 19 marzo, e si svolgerà in una data non definita a causa di motivi tecnici, dicono, ma in realtà insomma sembrerebbe che questo rinvio possa allungare anche tutto il processo della transizione, che era stato concordato questo calendario elettorale con la ECOWAS, E quindi non si capisce se questo è un problema che è tecnico reale oppure che il referendum costituzionale doveva essere praticamente l'inizio di una serie di elezioni al termine delle quali ci sarebbero state quelle presidenziali nel febbraio 2024 che dovevano segnare la fine del periodo di transizione, mentre invece il governo maliano non ha ancora annunciato la nuova data del referendum. Peraltro ci sono anche in Mali problemi che hanno che vedere sia con la crisi della sicurezza, che è una cosa che viene affrontata quotidianamente sui quotidiani maliani, ma anche dei problemi che riguardano la situazione economica del paese, che vede un'inflazione generalizzata, le difficoltà che provengono anche dalla gestione della pandemia del Covid-19, le sanzioni internazionali che hanno impattato pesantemente sui cittadini maliani, e quindi anche l'uomo forte di Bamako, Goïta, prima faceva dei discorsi trionfalistici dicendo si è ritrovata la sovranità, adesso invece è un po' più cauto perché l'economia è anemica, i prezzi sono cresciuti tantissimo e quindi c'è anche molto malcontento, e ci sono anche delle tensioni sociali, scioperi da parte dei corrieri, dei magistrati, degli insegnanti, del personale ospedaliero, dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, e quindi si comincia un po' a vedere, al di là dell'ubriacatura sovranista, insomma, che la realtà morde la vita quotidiana dei maliani, insomma.
E infine, insomma, vediamo che anche la situazione nella Repubblica Democratica del Congo non migliora, anzi è notizia sempre di questi giorni di ulteriori morti, soprattutto nella provincia del Nord Kivu, da quello che leggo si parla di una cinquantina di morti, a colpire sono sempre le milizie islamiche, ma c'è anche un'ulteriore presenza di truppe straniere sul territorio, su questo territorio,
sì, perché la situazione sta peggiorando in maniera inquietante, perché anche l'Angola invierà unità militari nella parte orientale della Repubblica del Congo dopo che la tregua, che peraltro aveva visto l'Angola come mediatore, non è riuscita a porre fine ai combattimenti fra i ribelli dell'M23 che il Congo accusa di essere sostenuti da Ruanda e le truppe governative congolesi. Quindi oltre all'Angola c'è anche già da tempo un altro contingente keniano, e qui ci sono i ruandesi che sicuramente sostengono con le armi anche l'M23 e ci sono i congolesi. Quindi in pratica qui stiamo tornando allo scenario successivo a quello del genocidio ruandese del 1994, quello di quando più di 20 anni fa, quando esplose la cosiddetta guerra mondiale africana, quando gli eserciti di almeno 8 paesi africani hanno condotto una guerra nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, che è un territorio estremamente ricco di risorse, e a questo puntano, e quindi c'è il rischio che effettivamente si ritorni a una situazione di tensione di quel genere, e questo naturalmente è molto inquietante, anche perché poi di fatto Kinshasa non riesce a controllare quella parte del paese, e anche perché poi per le altre cose ci sa che il presidente andrà incontro a un anno elettorale, quindi ci possono essere delle scelte, insomma, in qualche maniera condizionate da questa scadenza elettorale.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti
no, direi che
siamo riusciti quasi last minus a rimanere nei nostri tempi.
Appunto.
E quindi a questo punto ti saluto, ti ringrazio, e insomma fra 15 giorni per vedere l'evoluzione di quello che avverrà in questi paesi, certo. O per raccontare, speriamo, qualcosa di buono di nuovo, o di altri paesi di cui non abbiamo parlato, eppure tanto ci sarebbe da raccontare in questo brevissimo spazio.
Va benissimo, grazie e ciao a tutti e a tutti.
Ciao, buona serata.
Ciao, ciao.
Woo!